Time, lo slogan della campagna elettorale di Gough Whitlam del 1972, apre il nostro talkback di questa mattina, dedicato appunto alla figura dell'ex primo ministro australiano, morto martedì scorso all'età di 98 anni.
Una figura considerata di importanza storica per l'Australia, sostenitore di riforme importanti e motore dei cambiamenti che trasformarono radicalmente la società australiana negli anni 70.
Noi questa mattina vogliamo ricordare insieme a voi Gough Whitlam. Chi era per voi l'ex primo ministro? Se c'eravate già in Australia all'epoca, quale ricordo vi portate dentro di uno dei politici più popolari della storia di questo paese? E se invece Gough Whitlam l'avete sentito, come dire, l'avete conosciuto solo indirettamente perché siete nati dopo o siete arrivati dopo in Australia, che tipo di impressione vi siete fatti di Gough Whitlam? Chiamateci al 1300 799 626, fino alle 9 di questa mattina, sms allo 0429 996 263.
E già, perché noi questa mattina vogliamo anche ricordare, per chi non c'era negli anni 70, perché Gough Whitlam è stato così popolare, molto popolare soprattutto proprio tra le comunità etniche, in particolar modo tra quella italiana. Allora, 1300 799 626, il numero da chiamarci. Magari iniziamo proprio con due parole sulla biografia di Gough Whitlam. Edward Gough Whitlam, infatti, è nato l'11 luglio del 1916 a Kew, a Melbourne. Si laurea in legge all'Università di Sydney e nel 1941 si arruola nella Royal Air Force durante la Seconda Guerra Mondiale.
E alla fine della guerra sposò Margaret Dovey, figlia di un giudice della Corte Suprema del New South Wales, e per i tre anni successivi lavorò in Arnhem Land, la regione abitata prevalentemente da indigeni australiani nel territorio del nord.
E al suo ritorno a Sydney, Whitlam entra nell'ordine degli avvocati del New South Wales e si iscrive al Partito Laburista Australiano. Nel 1953, all'età di 37 anni, è eletto al Parlamento federale dopo aver vinto una by-election per il seggio Werribee a Sydney, e diventa vice leader del Partito Laburista nel 1960 e poi leader nel 1966.
Nel 71, al culmine della guerra fredda, con i governi statunitense e australiano ancora contrari all'idea, guida una delegazione nella Cina comunista. Nel 1972 riporta i laburisti al governo del paese dopo 23 anni all'opposizione. Allora, noi appunto vogliamo ricordare insieme a voi Gough Whitlam. Chi era per voi l'ex primo ministro? Quale ricordo vi portate dentro di questo politico australiano popolarissimo? Si capisce proprio in questi giorni, anche per chi non lo avesse conosciuto prima, perché appunto è arrivato da poco in Australia, non si è parlato d'altro in questi ultimi due giorni qui in Australia. 1300 799 626, sms allo 0429 996 263.
E noi questa mattina apriamo con Anna Sgro, attivista politica nella comunità italiana. Buongiorno Anna e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno.
Allora, Anna, tu che ricordo hai di Gough Whitlam?
Guardi, io in 72 avevo neanche 30 anni, però io mi ricordo di quel periodo un'onda di ottimismo, di possibilità di cambiare un po' la vita, di cambiare molto la vita di tutti in Australia, e anche come l'Australia si vedeva come nazione. Se si pensa un po' dell'elenco delle cose che Whitlam e il suo governo hanno fatto, è un elenco che non finisce mai. E appena è stato eletto già ha cominciato a fare delle cose. Noi in 72 qui a casa nostra, perché eravamo contro la guerra nel Vietnam, abbiamo avuto qui uno che ha rifiutato di essere coscritto, e lui alla fine è stato catturato e messo in prigione. Una delle cose prime che Whitlam ha fatto era di liberare questi giovani che erano in galera, di finire la nostra partecipazione in questa guerra.
Scusa Anna, che anno era? Metà anni 70 più o meno?
No, 72.
72?
Sì. 72, dunque lui, appena l'elezione era in dicembre 72, in dicembre, pochi giorni dopo, le porte di Pentridge erano aperte e sono usciti anche il nostro compagno Bob Skites, che è stato qui con noi. Dunque una risposta immediata, e non è che hanno dovuto discutere, passare, niente, l'ha fatto, ha riconosciuto la Cina. Questo è immediato, però lui ha avuto una visione per l'Australia, per tutti gli australiani. E se parliamo di un sistema di salute universale come Medibank, che ha cambiato la salute degli australiani, perché chi non si ricorda quel tempo, era un periodo quando i poveri non potevano andare spesso al medico perché non dovevano pagare. Se non avevano i soldi, come potevano fare?
Anna, tu hai conosciuto di persona Gough Whitlam?
L'avevo incontrato un paio di volte, sì. Mi ricordo un anno, non mi ricordo quale, doveva essere forse in quel periodo, quando c'era un festival a Reservoir, un festival di lavoro, e lui è venuto lì a parlare. Ha piovuto e abbiamo avuto un gruppo di residenti della zona, attivisti, eccetera, in una sala piccola, e lui era come un gigante, veramente. Voleva bene alla gente. Per lui è un piacere di incontrare, parlare, discutere con tutti.
E voleva bene anche alla comunità italiana, mi sembra che avesse proprio una passione per l'italiano.
L'italiano, ma anche per gli immigrati. E mi ricordo anche che mio marito Giovanni è stato proibito, non era accettato per la cittadinanza, è stato rifiutato 16 volte da quando è arrivato in 52 e è diventato attivista in 58. E in 73, ad un cerimonio al Coburg Town Hall, lui è stato dato la cittadinanza da Al Grasby. Come significare che tutto quello era passato, si riconosceva il contributo che tanti immigrati hanno dato, c'era la possibilità di sì parlare la propria lingua fuori, di non dover cercare di essere anglo-australiani, ma di essere chi eravamo. E era una cosa incredibile, veramente.
Ricordiamo tra l'altro tuo marito che citavi, Giovanni Sgro, poi senatore nel Victoria.
Sì, sì, sì.
Per chi si fosse sintonizzato da poco. Anna Sgro, grazie per questo ricordo che appunto ci fa ritornare un po' indietro nel tempo all'epoca in cui appunto Gough Whitlam diventò primo ministro. Grazie, a presto.
Grazie allora a Anna Sgro. Appunto, 1972-1975 le date in cui Gough Whitlam fu primo ministro.
E poi chiaramente ci piacerebbe appunto sapere qual è invece il vostro ricordo di Gough Whitlam, anche da persone di persuasione politica differente, chiaramente non laburisti. 1300-799-626 il numero a cui chiamarci per partecipare, oppure 0429-996-263 il numero per mandarci un SMS.
Ma Gough Whitlam è poi passato, alla storia anche politica dell'Australia, per essere stato il primo e fino adesso unico primo ministro a farsi, tra virgolette, licenziare. Questo è stato lo scandalo del 1975, l'11 novembre, quando appunto Gough Whitlam ricevette il ben servito dal governatore generale John Kerr. Ascoltiamo allora come commentò subito dopo.
Well may we say, God save the Queen. Because nothing will save the Governor General.
Allora, questo è Gough Whitlam, Dio salvi la regina, perché nessuno potrà salvare il governatore generale, questo commento caustico subito dopo il suo licenziamento.
1300-799-626, stiamo parlando di Gough Whitlam, ex primo ministro australiano, il 21esimo primo ministro australiano, scomparso da due giorni, all'età di 98 anni, e vogliamo sentire qual è il vostro ricordo di questa figura politica australiana. 1300-799-626.
Abbiamo in questo momento in linea con noi Felice Montrone, che è ora vicepresidente della Community Relations Commission e simpatizzante liberale. Buongiorno Felice e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Felice, allora, visto appunto simpatizzante liberale, volevamo commentare con te proprio questo famoso dismissal, questo licenziamento di Gough Whitlam. Come te lo ricordi?
Me lo ricordo in particolare modo nell'incontro comunitario che ebbe nel 1974 presso la Town Hall, il comune di Ashfield, insieme al loro ministro dell'immigrazione, Grassby, alla quale annunciò che il programma politico di assimilazione che l'Australia aveva a seguito della White Australian Policy, che ancora vigeva in Australia fino al 1966, nel 74 Gough alla Town Hall di Ashfield in Sydney annunciò la fine del programma politico di assimilazione e annunciò il grande concetto di multiculturalismo. Fu lui e fu a Grassby che lo annunciarono a gran furore di popolo ed io ero presente, non solo ero presente perché nel 72 durante la campagna It's Time, è ora, no, è una campagna meravigliosa e non penso che in Australia c'è una campagna politica meravigliosa, non penso che in Australia ci sia stata una campagna elettorale così forte, così tangibile, così che toccava gli emigrati, toccava coloro che non volevano servire nell'esercito, toccava tutti, toccava gli universitari, toccava tutta la comunità e appunto questa campagna mi ha fatto anche votare laburista per la prima e l'unica volta.
Ah, quindi hai votato laburista?
Sì, lo ammetto sulla radio.
Uno scoop.
Mia colpa. Ho votato nel 1972, avevo 22 anni e sono stato travolto da questa euforia non solo di Goff, ma del concetto politico di liberalizzazione delle università. Perciò, vedi.
Certo, Felice, ma tu sei stato poi deluso da Gough Whitlam?
Deluso nel prospetto, perché Gough Whitlam aveva ereditato, che Dio lo benedica, Gough Whitlam aveva ereditato dal governo conservatore dopo 25 anni. Quando arrivai in Australia mi fermai perché prendevo il treno e attraversavo la città dalla centrale fino a Wynyard, no, a piedi, perché non sapevo che c'erano altri stop di ferrovia, perciò facevo il tragitto di 2 chilometri a piedi e mi fermai un giorno davanti alla Town Hall di Sydney, dove c'era una protesta e protestavano la gente perché l'inflazione era all'1,5%, il tasso di interesse era al 2%, la disoccupazione era al 2% e lì c'erano tutte queste persone con i placardi che protestavano. No? Questa era l'economia che Gough Whitlam aveva ereditato dal governo conservatore. Nell'ambito, non dimentichiamo che Gough Whitlam ha solo governato per 3 anni.
Esatto.
No?
E qual è stata una delle critiche più forti che gli sono state mosse da parte liberale, cioè la gestione non impeccabile dell'economia?
Sì, è stato licenziato dal governatore, quello lo mettiamo a parte, però il popolo australiano lo ha strapazzato poi alle elezioni del 75, lo ha strapazzato al punto che sono rimasti in pochi laburisti nel governo, nel Parlamento.
Però in questi giorni sembra comunque che prevalga, come dire, un ricordo molto positivo. Secondo te qual era il segreto della popolarità di Gough Whitlam? Perché vi aveva colpito così tanto nel 72?
Gough Whitlam, non dimentichiamoci che l'Indocina bruciava, no? I battelli incominciavano a venire, i rifugiati che poi sono arrivati a valanga nel 76, non dimentichiamoci il Vietnam, il Laos, il Cambodia, le guerre, la coscrizione, cioè l'obbligo di fare anch'io, ho messo il mio nome nella lista dei coscritti, di quelli che dovevano andare a fare il militare da giovane, pertanto c'era questa antipatia per il governo conservatore che voleva per forza che loro servissero la nazione in una guerra che non era molto popolare, se per chi se la ricorda. Uno. Due. Ha promesso cosa? Gough Whitlam ha promesso la liberalizzazione delle università, cioè ha liberalizzato le università.
Le ha rese gratuite.
Ha aperto il dialogo con la Cina, che la popolazione australiana voleva a tutti i costi. Mi ricordo Chuen Lai, era il primo ministro, era il il primo ministro cinese, perciò ha aperto il dialogo con la Cina, che l'Australia ci teneva tanto a non andare in guerra, ma avere un dialogo con la Cina. Ha voluto introdurre il Medicare, il Medibank, l'assistenza medica
sanitaria pubblica
gratis, perciò ha fatto tante, ma tante di quelle cose, e poi ha annunciato questo grandissimo concetto che oggi tutti lo amiamo, lo vogliamo, ormai non è più negoziabile, che è il multiculturalismo, no?
Multiculturalismo. Allora, Felice Montrone, grazie per aver partecipato questa mattina al nostro talkback. Felice Montrone, appunto, che in questo momento è vicepresidente della Community Relations Commission, simpatizzante liberale, che ha confessato di aver votato nel 72 proprio laburista per la prima e unica volta.
Noi continueremo a parlare con voi al 1300 799 626, subito dopo la pausa.
It's a sly tackle at bone-crunching pace. An unforgettable 0-0 draw. It's the free kick that smashes into the crossbar. And the deflection that decides an entire season. The Hyundai A-League is our beautiful game. Tune in and catch all the action live. Friday night football at 7:30 on SBS One.
Was Armistice Day, a bush ranger was slaughtered and Gough was betrayed. November 11, he wouldn't survive, the Governor General in 75. November 11, yeah,
a big day for all of us.
I said November 11, Ned Kelly died, our shame phrase a shame, and we all cried for you, Gough.
E tutti noi piangemmo per te, Gough. L'11 novembre il tradimento, morì Ned Kelly e Gough Whitlam venne licenziato. E a non tutti capita di avere poi un gruppo musicale pop che prende il nome proprio da se stessi. Questi erano i Whitlams, un gruppo che nacque nel 92.
Non a tutti i primi ministri
non
è successo. 1300 799 626, il numero per intervenire questa mattina. Stiamo ricordando l'ex primo ministro Gough Whitlam insieme a voi.
Abbiamo Emiliano. Buongiorno Emiliano.
Buongiorno, come va?
Tutto
bene, grazie. Allora, qual è il tuo ricordo diretto o indiretto di Gough Whitlam?
Beh, abbastanza indiretto, avevo un anno quando è stato, quando è stato licenziato.
Quindi non l'hai votato?
No, stavo dall'altra parte del mondo. No, secondo me, come hanno detto gli ascoltatori precedenti, si tratta di un gigante, senza dubbio la figura più storica, più imponente dell'Australia moderna. Quando si parla di riforme, non penso che abbia fatto più riforme lui da solo in 3 anni in prospettiva che molti altri primi ministri messi insieme che sono venuti dopo.
Tra l'altro, Emiliano, ho letto proprio una delle critiche che gli fu mossa, che forse andò troppo in fretta, fece così tanta roba che in effetti un po' terrorizzò l'establishment. Cosa ne pensi?
Ma forse sì, ma da altri punti di vista forse poteva fare ancora più in fretta, fare ancora di più. Sì, sicuramente è stata un uragano, e quindi forse la gente si è trovata un po' sorpresa, poco preparata da queste riforme incredibili. Smettere il White Australia Policy, ritirare le truppe dal Vietnam, i rapporti con la Cina, l'università gratis, Medicare gratis, e poi il riconoscimento degli aborigeni. Secondo me questa qua è una cosa, il simbolo della terra, che lui ridà la terra agli aborigeni.
A questo proposito Emiliano, abbiamo proprio da fare sentire a voi il momento in cui Whitlam riconsegna le terre e mette nelle mani del proprietario tradizionale Vincent Lingiari della terra, dando proprio il via al riconoscimento del diritto alla terra degli aborigeni. Ascoltiamolo.
I want to promise you that this act of restitution which we perform today will not stand alone. Your fight was not for yourselves alone, and we are determined that Aboriginal Australians everywhere will be helped by it. And I want to give back to you formally, in Aboriginal and in Australian law, ownership of this land of your fathers.
Queste le parole di Gough Whitlam, che restituiva con un pugno di terra simbolicamente messo nelle sue mani Vincent Lingiari la terra dei suoi antenati. Un gesto altamente simbolico. Emiliano, appunto, tu dicevi, io avevo un anno nel 75, ero dall'altra parte del mondo. Com'è che sei venuto a conoscenza di Gough Whitlam e cos'è che ti ha mosso a pensare che appunto sia stato un gigante della storia? In che modo sei venuto in contatto con lui?
Ma sono venuto in contatto con lui quando ho iniziato l'università, ho studiato, ma anche all'high school, quando ho studiato storia australiana. Ed è difficile non appassionarsi di quello che ha fatto questo uomo. Come ha detto l'ascoltatore prima di me, lui che era un conservatore ha votato per Whitlam, ma io conosco altra gente liberale che ha sempre votato per il Partito Liberale e ha votato per lui. Quindi è impossibile non innamorarsi della figura storica di questo uomo. Ma secondo me quello che è veramente fondamentale è che il licenziamento di Gough Whitlam ha creato uno strappo necessario nei confronti della sudditanza, nei confronti della Gran Bretagna. È come se l'Australia avesse capito che noi non siamo britannici, ma noi abbiamo tre anime: una è quella aborigena, una è quella britannica colonialista e quell'altra è multiculturale. Quindi essere australiano ha assunto un senso del tutto diverso a livello di identità dopo Gough Whitlam. Non esisteva, e da questo punto di vista, per un ragazzo come me, italo-australiano, quando ho cominciato a leggere, a studiare un po' sulla sua storia, è stato fondamentale.
Allora, grazie Emiliano, purtroppo dobbiamo dare spazio anche agli altri ascoltatori, grazie per questo punto. Allora, noi abbiamo Gianni in questo momento. Buongiorno Gianni.
Buongiorno, grazie mille. Io ero in Australia nel 73,
quindi proprio in mezzo,
nata entusiasta, con nuove idee, ma con i piedi d'argilla, perché dal punto di vista economico è stato assolutamente uno strazio e dal punto di vista degli scandali ha fatto quello che non doveva fare.
Quindi la critica proprio economica ancora a distanza di 30 anni,
certo.
40, magari 30, rimane.
Mi piace dire qualcosa di dissonante, dal punto di vista della preparazione classica era veramente notevole, lo spirito e le battute erano fantastiche. Mi ricordo che andando a Double Bay c'era stato un incendio nel supermercato e lui ha tirato fuori la battuta from Coke to Coles.
Allora Gianni, comunque nota dissonante dal punto di vista economico degli scandali,
certo.
Molto da rivedere Gough Whitlam.
Certo, dopo dal mio punto di vista è stato un errore colossale andare a continuare il suo viaggio dopo il ciclone Tracy a Darwin e poi dal punto di vista economico lo scandalo, essersi legato a delle persone che così erano completamente incapaci, impreparate.
Grazie allora per la tua testimonianza Gianni. 1300 799 626, passiamo subito all'ascoltatore o ascoltatrice successivi.
Abbiamo in linea Carlo Carli, che era ex parlamentare laburista nel Victoria. Buongiorno Carlo.
Buongiorno.
E benvenuto su Radio SBS. Carlo, guarda, passo subito la palla a te su queste critiche economiche. Cosa ne pensi?
Cioè, nel 1973 c'era la guerra nel Medio Oriente e c'era l'aumento del prezzo della benzina, l'inflazione a livello mondiale, c'era una crisi mondiale e la politica economica portata avanti da Whitlam in certo punto era quella del tesoriere, cioè il tesoriere era abbastanza ortodossa come politica, cioè cercare di ridurre l'inflazione, di tagliare le imposte sui prodotti importati anche per creare più stimolo nell'economia, anche per creare un'economia più competitiva. No, il senso economico era che purtroppo Whitlam doveva essere eletto nel 1969, prima della crisi mondiale, e così non ci sarebbe stato tutto questo problema economico, che infine non è stato creato dal governo Whitlam, perché si guarda a livello mondiale, era una crisi a livello mondiale.
Carlo, tu ti ricordi il momento del licenziamento, del dismissal?
Senz'altro, ero a scuola e abbiamo fermato la scuola, gli studenti hanno ascoltato il programma sulla radio da Canberra e siamo poi usciti dalla scuola e mi sembra il giorno dopo siamo una buona parte degli studenti sono andati alla manifestazione in città.
Senti Carlo, proprio in conclusione, il tuo ricordo, anche tu pensi che sia stato un gigante della politica australiana?
Ma un gigante, senz'altro, però io volevo soltanto dire che aveva un rapporto speciale con l'Italia e con gli italiani. Cioè io ricordo quando ho parlato con lui 10 anni fa, lui mi diceva che è andato in Italia 30 volte in 40 anni, che aveva un'impressione enorme dell'Italia, aveva studiato dei classici, era uno che conosceva il Rinascimento, il Risorgimento, la storia moderna, poi era un ponte fra la comunità italiana, gli immigrati qui e la cultura italiana.
Ha fatto anche negli anni 90 la pubblicità della Legos,
infatti,
in cui parla
anche
in italiano.
Ha scritto un libro, dobbiamo non dimenticare che ha anche scritto un libro proprio sull'esperienza che lui ha avuto con l'Italia e con gli italiani.
Grazie Carlo Carli per questa testimonianza.
Grazie mille allora Carlo, noi siamo arrivati veramente in conclusione, c'è spazio ancora per una chiamata, abbiamo Giuseppe Ardica, buongiorno Giuseppe e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Giuseppe, sei troppo giovane, esatto, per esserci stato.
Del circolo Raffaello Carbone, appunto del PD.
Il mio è un ricordo ovviamente indiretto, perché sono arrivato qui da 10 anni e non sono neanche italo-australiano, sono solo italiano. E quindi, essendo appassionato di politica, ho avuto modo di capire che questo è uno dei più grandi uomini che abbia calpestato il suolo australiano. Ricordiamoci che al punto di vista internazionale ha riconosciuto la Cina e di questa cosa ancora l'Australia ne beneficia. Ha tirato fuori le truppe dal Vietnam e dal punto di vista locale ha riconosciuto le terre agli australiani. Poi ha creato il Medicare e l'accesso all'università. Questo è un uomo che aveva una grande visione. Ha operato in un momento difficile, come diceva Carlo, di crisi, ma credo che meriti un posto nel gota internazionale degli uomini politici. Grande di tutti.
Allora Giuseppe, grazie per la tua testimonianza finale. È tutto per questa nostra prima ora. Diamo adesso la linea a Marco Lucchi con il giornale radio. Noi ritorniamo tra poco. Un grazie anche agli ascoltatori.
Da Magica Fossati e Carlo Reglia, rimanete con noi fino alle 10 su SBS.